Stranieri come noi, di Vittorio Zucconi. Storie, drammi e avventure di persone come noi, nel mondo di oggi. Qualcuno, sentendo il titolo Stranieri come noi, avrà pensato: ma che vuol dire? Io non sono mica uno straniero. Ne siete davvero sicuri? Voglio dire che più si conosce il mondo, più si va fuori dal paese, dal quartiere dove si è nati, più ci si accorge che i miliardi di esseri umani che popolano la Terra oggi sono tutti stranieri agli occhi degli altri, noi compresi. Ma se tutti siamo stranieri, nessuno è straniero, vi pare? Ecco allora da dove viene l'idea di questo libro e delle storie in esso raccolte. Vi avverto che non sono favole, perché nella vita vera non sempre c'è il lieto fine, come al cinema. Ma spero che vi facciano sentire un po' meno estranei a popoli e situazioni lontani, a gente molto diversa eppure molto simile. Stranieri, appunto, come tutti noi. Dicono gli scienziati che siano gli odori la molla più potente dei ricordi. Non le immagini, non le parole, non le voci, ma gli odori. Improvvisamente, qualunque cosa stiamo pensando o facendo, il profumo di un'acqua di colonia che la nonna portava ci colpisce il naso e bam, ecco il volto della nonna che ci appare davanti. L'odore di un cibo che mangiavamo da bambini ci trasporta d'incanto alla tavola della nostra infanzia, come se non ce ne fossimo mai alzati. Ed erano appunto gli odori che tormentavano Yusuf quando camminava per le strade di Nanterre, il sobborgo di Parigi, dove lui e migliaia di altri arabi maghreben come lui vivevano. Dalle finestre aperte al primo piano dei grandi falansteri popolari, casermone tutte uguali e squallide di cemento armato, a ogni ora del giorno e della notte folate di odori di cucina si diffondevano sui marciapiedi, perché in quel quartiere di immigrati arabi dal Nord Africa, il Maghreb, la gente andava e veniva a qualsiasi ora. C'era sempre qualcuno che si preparava qualcosa da mangiare al ritorno dal turno in fabbrica o prima di uscire. Nel piccolo universo degli arabi che venivano dalle nazioni del Nord Africa, come l'Algeria, il Marocco, la Tunisia, e che erano emigrati nella regione di Parigi, non c'erano orari, ferie, vacanze regolari. Solo una piccola pausa il venerdì, che è il giorno sacro dei musulmani, come il sabato lo è per gli israeliti e la domenica per i cristiani. Neanche sul giorno di festa le grandi religioni del mondo riescono a trovarsi d'accordo. Quando tornava dai mercati generali, dove lavorava a scaricare le casse di pesce arrivate da Brest, il grande porto peschereccio francese sulla costa atlantica, era quasi sempre mezzogiorno. Il suo era un lavoraccio, specialmente per un ragazzo di 15 anni, magrolino e piccolo come lui, e tutta l'acqua che gocciolava dalle stecche di ghiaccio o dai grandi pesci che maneggiava, come i tonni, i salmoni, i pesce spada, i merluzzi, gli inzuppava le mani. D'estate era anche piacevole, puzza di pesce a parte, lavorare in mezzo a tutto quel ghiaccio e a quello sgocciolio che funzionavano da aria condizionata e tenevano fresco il reparto pesce. Ma d'inverno il freddo gli screpolava le mani fino a farle sanguinare. Era un lavoro. Certo, meglio che stare tutto il giorno a bighellonare nei piccoli caffè con le mani nelle tasche della jalabà, il camicione lungo fino ai piedi degli arabi. O meglio che andare a rubare le autoradio delle macchine parcheggiate, come facevano tanti suoi amici. Gli arabi sono spesso accusati di essere oziosi, sfaccendati e ladruncoli dagli abitanti delle nazioni europee nelle quali emigrano, come se tutti gli europei fossero sgobboni e onesti, sorrideva malinconico tra sé e sé Yusuf, che ne aveva visti tanti in Africa, di uomini bianchi europei rubare e oziare come fossero ancora padroni coloniali. Ma come facevano i francesi o gli italiani o i tedeschi ad accusare noi arabi di essere fannulloni quando non ci davano un lavoro, rifletteva amaro Yusuf. Curioso modo di giudicare le persone questo. Prima non gli dai niente da fare e poi le accusi di essere oziose. Ma stranezze degli europei. Yusuf cominciava a lavorare alle 3:30 di notte, l'ora in cui arrivavano i primi camion del pesce, e finiva appunto verso le 2, quando i compratori dei ristoranti, i grossisti e i pescivendoli avevano fatto i loro acquisti per la giornata. Se a fine mattinata restava ancora del pesce invenduto, voleva dire che nessuno l'avrebbe più comprato. E a quell'ora, mentre tornava nel suo piedaterre, nel suo monolocale in periferia, le cucine delle famiglie arabe erano in piena attività e lui aveva imparato a riconoscere i luoghi dagli odori. All'angolo della Rue des Pyrénées con la Rue des Vosges, per esempio, ogni giorno cuocevano il couscous, il piatto nazionale degli arabi, quello che per noi italiani è la pasta, fatto di grano bollito e servito con un sugo di pesce o di verdure o di montone versato sopra. Dio mio, che languore! Qualche porta più avanti, all'incrocio con il boulevard de la Seine, cuocevano sempre spezzatino di pecora e l'odore pungente, un po' da stalla, della carne ovina, gli torceva lo stomaco dalla fame. Da un'altra finestra usciva il profumo di carne bruciacchiata dello shish kebab, lo spiedino di montone alla griglia, e a Yusuf cominciava a girare la testa dalla fame e dall'invidia. Non che fosse un poveraccio o un morto di fame, tutt'altro. Fra il lavoro suo al mercato del pesce e il lavoro del cugino con il quale divideva l'appartamentino a Nanterre e che faceva il verniciatore alla Renault, i soldi per campare e per mangiare non mancavano. Ma né lui né il cugino sapevano davvero cucinare. In più facevano orari diversi e chi si mette a preparare pentoloni di couscous o ad arrostire agnelli sulla griglia per una persona sola? Mangiavano quel che trovavano, quel che compravano già fatto. Yusuf si faceva spesso gran panini di baguette, il delizioso pane francese a bastone, con dentro fette di saucisson, di salame di campagna che gli piaceva molto, mandati giù con una bottiglietta di birra. L'una e l'altro, la birra e il salsiccione di maiale, erano rigorosamente proibiti dal Corano, che è il Vangelo dei musulmani, e dunque erano un peccato mortale. Ma Yusuf scrollava le spalle. Il cugino, che invece era molto religioso e osservante dei precetti, si rabbuiava. Gli ricordava Severo che Allah, il dio dell'Islam, non consentiva ai musulmani di toccare alcol o carne di maiale. E Yusuf rispondeva sfrontato e un po' blasfemo: «Cugino mio, se è per questo, Allah non dovrebbe consentire neppure che un buon musulmano vivesse in queste prigioni di cemento armato, in un paese straniero, al freddo, senza la sua famiglia per lavorare. Se qualche volta sbaglia lui, che è il Signore Dio Onnipotente, posso ben sbagliare anch'io, che sono soltanto un bracciante marocchino emigrato a Parigi». Ma nessun salame peccaminoso, nessuna proibitissima lattina di birra potevano far dimenticare al ragazzo marocchino quello che i maledetti odori di cucina gli rivoltavano nella memoria ogni volta che passava sotto le finestre aperte a mezzogiorno. Aveva provato mille trucchi per non sentirli, come pensare ad altro, sognare, per esempio, di essere al volante di una Porsche, la macchina che si sarebbe comprato appena fosse diventato ricco, campacavallo. O immaginarsi di essere il centro attacco della nazionale francese che scendeva in campo al Parc des Princes, il famoso stadio di Parigi, e di segnare un gol nella finale dei mondiali contro i tedeschi, ma non c'era niente da fare. Appena girava l'angolo della Rue des Pyrénées, l'odore del montone arrosto gli colpiva le narici e, bam, lui tornava dove non sarebbe voluto tornare, dove non sarebbe forse mai più tornato. A casa, fra gli aranceti e i vigneti del suo Marocco, con la mamma, le sorelle, i fratelli e il suo cane. E la nostalgia gli stringeva la gola e gli pizzicava gli occhi. Forse erano solo la fame del mezzogiorno e il fumo dell'arrosto, si consolava, ma lo sapeva che erano lacrime vere. Aveva lasciato Marrakesh, la città del Marocco dove era nato, appena aveva compiuto 13 anni. A Marrakesh la vita era diventata impossibile. Per i giovani come lui non c'era semplicemente niente da fare, nessun lavoro, nessun futuro. I suoi fratelli più piccoli, ne aveva due, e le sue sorelle più grandi, altre due, andavano ancora a scuola. I maschietti frequentavano le elementari e le femmine andavano in una scuola turistica, dove insegnavano loro un po' di inglese e un po' di buone maniere, ma la madre non ce la faceva più a mantenerli tutti. A 13 anni per Yusuf era arrivato il momento di decidere se lavorare o continuare ad andare a scuola, al liceo, e la scelta era stata facile. Per il liceo non c'erano soldi. Il lavoro a Marrakesh non si trovava e lui, il maschio più grande, doveva dare una mano coi soldi in casa, specialmente ora che il padre era morto, ammazzato in un incidente stradale al volante di un camion. La famiglia aveva un cugino emigrato in Francia. Tutte le famiglie del Maghreb, del Nord Africa, hanno un cugino emigrato da qualche parte in Europa. E poiché Yusuf parlava abbastanza bene il francese, che si insegna nelle scuole marocchine, la scelta era stata ovvia. Sarebbe andato in Francia, a Parigi, con il cugino Ibrahim che lavorava alla Renault. Aveva sentito dire in giro a Marrakech che in altre nazioni europee come la Germania, gli arabi come lui venivano picchiati e qualche volta anche ammazzati senza alcuna ragione, come qualche volta picchiavano anche gli ebrei, una cosa che stupiva molto Yusuf. Aveva sempre sentito dire che arabi ed ebrei si odiavano, che erano come cani e gatti, e invece in Europa c'era chi li perseguitava allo stesso modo e li odiava ugualmente. Che buffo, pensava Yusuf. Quando si tratta di essere odiati dagli altri, allora noi arabi ed ebrei diventiamo uguali. In Italia picchiavano un po' di meno, ma in compenso c'era anche meno da lavorare. Yusuf aveva visto alla televisione marocchina le scene di quelli che dovevano campare a Milano o a Roma buttandosi davanti alle macchine ferme al semaforo con il secchio e lo straccio per lavare il parabrezza o vendendo accendisigari, orecchini e orologi falsi sui marciapiedi. Un lavoro che ai suoi occhi sembrava appena un gradino più su di quella del mendicante. E lui, il mendicante, non lo voleva fare. Per chiedere l'elemosina si poteva sempre restare in Marocco e far finta di essere ciechi o di avere le gambe paralizzate, come facevano certi suoi amici che andavano davanti agli alberghi frequentati dai turisti americani, i più creduloni e generosi di tutti i turisti. Decise per la Francia, la nazione che conosceva meglio, che aveva studiato di più a scuola e che lo aveva sempre affascinato. Era stata una nazione coloniale lì a casa sua, in Nord Africa, e si era macchiata di molte colpe contro gli arabi del Maghreb, soprattutto contro gli algerini che avevano osato ribellarsi contro il dominio francese e lanciare una guerra di indipendenza. Ma il professore della media, che da giovane aveva fatto un viaggio in Francia, aveva decantato ai ragazzi le meraviglie di Parigi, la grandeur, la grandezza della Francia, e aveva parlato della letteratura francese, Corneille, Racine, Balzac, Flaubert, e la Francia era stata comunque la culla della più grande rivoluzione dell'età moderna, la Rivoluzione francese, combattuta al grido di liberté, égalité, fraternité. Tre parole che piacevano molto a un povero ragazzo marocchino che avrebbe avuto bisogno di tutta la libertà, l'eguaglianza e soprattutto la fraternità che avesse potuto trovare in una nazione straniera. E Francia fu. Parigi, la Torre Eiffel, i Campi Elisi, la Senna, la Cattedrale del Sacro Cuore, l'Arco di Trionfo, i giardini delle Tuileries, persino il Museo del Louvre, dove il cugino aveva insistito per portarlo una domenica a vedere vecchi dipinti appesi al muro, mentre lui voleva andare alla partita a veder giocare il Saint-Germain, una delle squadre di Parigi. Della visita al Louvre, che gli aveva fatto venire un mal di testa formidabile, si ricordava solo di un quadro, il ritratto di una donna neanche tanto bella e con un sorrisetto a bocca storta che tutti si fermavano ad ammirare fra grandi oh e ah, e che il cugino gli aveva detto essere un capolavoro. Era una certa Giordana o Giocosa o Gismonda che l'aveva lasciato con una barba lunga come quella del profeta e una ramanzina tremenda del cugino Ibrahim che si credeva colto solo perché abitava a Parigi da 8 anni e gli aveva urlato «Somaro, questa è la Gioconda di Leonardo da Vinci!» Ah, e allora? Parigi era stata dura all'inizio, soprattutto perché c'era arrivato in pieno inverno, a gennaio, e l'inverno a Parigi può essere glaciale. Trovare lavoro non era stato facile, e per qualche mese aveva ciondolato anche lui in giro, tirando qualche mancia a spostare sacchi di fagioli e casse di farina per il couscous nei negozietti degli arabi. Certi ragazzi che aveva conosciuto al bar, dove andava a giocare a flipper e ai videogame per tirar sera, gli avevano offerto di unirsi a loro per fare piccole rapine alle donne sole per la strada e borseggiare i passeggeri del metro e della RER, la ferrovia veloce dei pendolari. Qualche volta rubavano anche automobili di lusso per conto di un turco che le comprava e poi le mandava in Libano. Yusuf era stato tentato. Quei ragazzi avevano mazzette di franchi, la moneta francese, in tasca. Dormivano tardi alla mattina. Lavoravano, si fa per dire, un'ora o due al giorno quando gli girava e poi passavano il resto della giornata al bar a battere i record dei videogame, a guardare le ragazze passare, a scommettere sui cavalli e a giocare alla belote, che è la briscola francese. Nessuno di loro parlava mai di reati, di crimine, di prigione. Sembrava che la possibilità di essere arrestati dai Flic, i poliziotti francesi, e di essere rispediti in Africa dopo qualche mese o anno in gattabuia neanche li sfiorasse. E forse Yusuf sarebbe diventato uno di loro, uno dei 10.000 piccoli gangster nordafricani che circolano per Parigi, secondo le statistiche pubblicate dai giornali, se non fosse accaduto un piccolo miracolo, di quelli che succedono, anche se non sembra, nel ventre delle grandi città cattive. Il miracolo accadde una mattina ai mercati generali del pesce. Yusuf stava come sempre scaricando ostriche fresche quando il capo facchino gli ordinò di portarne una cassa a un furgoncino giallo fermo davanti all'ingresso con la scritta «Crostacei e frutti di mare, ristorante dal Normanno». Era un ordinario furgoncino di un ordinario ristorante di pesce, aragoste, crostacei e ostriche, come ne venivano mille al giorno a fare acquisti ai mercati. Ma quando lo sportello del furgone si aprì, ne scese qualcosa che ordinario non era. Dietro a un omone grasso e calvo, che doveva essere il Normanno del ristorante indicato sulla fiancata, scese dal furgone una creatura di sogno, come Yusuf non aveva mai visto. Certo non in Marocco o nel suo quartiere di Nanterre. Era bionda come il grano che vedeva maturare nei campi attorno a casa in Marocco. Piccola di statura, ma proporzionata, come se alla stesso avesse deciso di costruirla a regola d'arte dalla radice dei capelli alla punta dei piedi. Quando lei girò dietro il furgoncino per aprire i portelli e fermò lo sguardo sopra di lui, per poco Yusuf non lasciò cadere tutto il prezioso carico di ostriche. Quella ragazza aveva gli occhi grigi più straordinari che il garzone avesse mai veduto. Non che ne avesse visti molti di occhi grigi, fra le donne arabe che hanno quasi tutti gli occhi scuri. Erano allegri, ridenti, come se lo prendessero in giro, ma al tempo stesso lo accarezzassero. E i due occhi lo fissavano come se stessero davvero guardando e squadrando proprio lui, Yusuf. Come se lui fosse una persona vera e non soltanto uno dei mille garzoni e facchini che portavano casse di pesce. «Bonjour», dissero gli occhi grigi. «Buongiorno, come ti chiami?» Per un attimo Yusuf ebbe la tentazione di voltarsi e di vedere chi c'era dietro, chi era il vero destinatario di quel saluto. Era sicuro di trovarsi alle spalle uno di quei ragazzoni francesi biondi pure loro e con gli occhi chiari che dovevano piacere alle ragazze come quella, ma invece non c'era nessuno. Parlava proprio a lui. «Bonjour», rispose. «Mi chiamo Yusuf». «E io mi chiamo Francin», rispose lei aprendo il portellone. «Francin, che nome fantastico. Francin, Francin». Continuava a ripetersi Yusuf, quasi avesse paura di dimenticarlo. «Sono la figlia di Monsieur Bernard», lo informò lei. E poi rise, tirando le labbra che aveva perfette sopra denti altrettanto perfetti. Insomma, era tutta perfetta. «Sono la figlia di Bernard, il Normanno, il padrone del ristorante». Yusuf non aveva mai parlato a una ragazza francese, neanche alla più bruttina che vivesse a Parigi, e non sapeva che diavolo dire, soprattutto non a una stupenda come Francine. In più si rese conto improvvisamente di quanto lui puzzasse di pesce, un odore che di solito neppure avvertiva, ma che quella mattina sentì sprigionarsi dai panni e dalla pelle come un vento di fogna. Gli pareva di puzzare come quei pesci che nessuno voleva comprare restavano a decomporsi sui banchi, come un merluzzo caduto per terra e gettato nella spazzatura. E che cosa può mai rispondere un merluzzo puzzolente a una bellissima ragazza francese? Niente. E Yusuf non disse niente. Boccheggiò appunto come un merluzzo fuor d'acqua qualche cosa, tipo «Scusa, ho da fare, devo tornare al lavoro», che non era vero affatto, e scappò via, dandosi pedate immaginarie per non aver saputo dire altro. Il destino gli era passato accanto e lui non aveva saputo fare altro che boccheggiare come uno stupido merluzzo moribondo. Ma il destino, o Allah, che non doveva essere poi troppo arrabbiato per quella storia di salami, gli regalò una seconda occasione. Il furgone tornò altre volte e sempre dietro il ciccione calvo di cattivo umore scendeva la fata bionda con gli occhi grigi. Poco alla volta Yusuf si fece coraggio. Le sue risposte si fecero più articolate, la sua conversazione più spigliata e persino il puzzo del pesce non gli diede più fastidio. Non dopo che Francen trovò modo di dirgli che lei, quel puzzo, non lo sentiva più, lavorando per il padre in un ristorante di pesce. «Abbiamo persino la stessa puzza di pesce addosso», raccontò esultando Yusuf al cugino Ibrahim, quello della Renault. «Capisci? Siamo fatti l'uno per l'altra».
«E come no?» rispose quello, scettico. «Insieme fareste una buonissima zuppa di pesce».
Invidioso. Ma ora che il ghiaccio era rotto, bisognava buttarsi nell'acqua. E il tuffo avvenne una mattina che il normanno e il capo magazzino per il quale lavorava Yusuf cominciarono ad alzare la voce, a gesticolare fra loro e a scambiarsi parolacce tremende fra urla di voler, ladro, espèce d'un specie di scemo, mer, inutile tradurla, che turbarono molto Yusuf, ma lasciarono invece tranquilla Francine la divina. Scrollò le spalle, prese per mano Yusuf, era la prima volta che si sfioravano e a Yusuf si piegarono le ginocchia al contatto, e gli disse: «Andiamo via da qui, andiamo a prendere un caffè au lait, un caffè latte, con il croissant, qui al bar del mercato. Non posso sopportare mio padre quando litiga sul prezzo del pesce e perde le staffe. Tanto tra 10 minuti si saranno messi d'accordo». Il bar del mercato sembrava l'inferno dantesco a quell'ora del mattino. Era stipato di facchini, autisti, compratori, magazzinieri e offuscato nella nebbiolina fetida del vapore che si sprigionava dai panni bagnati dei clienti. Una nuvola maleodorante di caffè mischiato a vino, birra, liquore d'anice, clienti poco puliti, pesce. Ma Yusuf sembrava il paradiso. In piedi accanto a Francine, sballottato dalla folla che ogni tanto lo schiacciava contro di lei, cosa che per dir la verità non gli dispiaceva affatto, Yusuf faceva persino lo spiritoso e prendeva in giro gli arabi, gli altri marocchini come lui, accalcati in quel caffè. Gli era venuta una parlantina da Muezzin, quello che canta i versi del Corano 5 volte al giorno dalla cima delle moschee islamiche. Raccontava storielle di casa, mettendo in ridicolo le sorelle e le altre donne arabe, così bruttine e goffe rispetto alle ragazze francesi giù a Marrakesh. Si sentiva un verme a tradire così la sua gente. Ma l'amore è come la guerra, dicevano i francesi, e ogni arma è buona per vincere. Lei rideva, scoprendo i denti perfetti e chiudendo gli occhi grigi, e per farla ridere Yusuf avrebbe fatto e detto qualsiasi cosa. «Che cosa fai domenica?» lo interruppe Francine. «Niente», disse Yusuf, pentendosi subito di essere stato troppo precipitoso, ma lei non ci fece caso. «Andiamo insieme al cinema, ti va?»
«Mi va», stava per gridare Yusuf, «ma vuoi scherzare?» Invece ebbe il sangue freddo di restare calmo e rispondere con un tono distaccato da uomo di mondo.
«Ma sì, ma perché no?» Si diedero l'appuntamento sui Campi Elisi alle 2 davanti al cinema Lido. Uscirono dal bar. Lui la salutò e lei gli rispose agitando la mano dietro il vetro appannato del furgoncino del pesce. Yusuf andò dritto dal capo facchino e gli chiese di poter andare a casa.
«E perché?» fece lui.
«Perché sto male». E non era una scusa. Stava male davvero e sapeva che se avesse continuato a portare casse di aragoste e sogliole con il pensiero fisso a domenica, se ne sarebbe fatta cadere una sui piedi di sicuro, finendo all'ospedale. E addio Francine.
Come Dio volle, arrivarono le 2 di domenica, alle 2:10, giusto abbastanza in ritardo per farlo soffrire come un capretto allo spiedo, Francine comparve dal nulla davanti all'ingresso del cinema Lido. Davano Terminator 2, un film d'azione americano che Francine aveva scelto perché le piaceva il protagonista, Arnold Schwarzenegger, Mr. Muscolo. A lui non andava molto a genio perché quell'omone nerboruto lo faceva sentire ancora più minuto e mingherlino, ma si guardò bene dal protestare. Pur di uscire con lei, sarebbe anche tornato al museo del Louvre a vedere la cosa, la Gioconda, la Gironda, insomma quella donna dipinta così famosa nel mondo, eppure molto meno bella di Francine. Durante le 2 ore di proiezione non successe niente fra loro. Niente, per modo di dire, perché dal punto di vista di Yusuf e di Francine
accadde moltissimo. Nel buio della sala, mentre sullo schermo correvano immagini particolarmente violente e paurose, Francin lanciò un piccolo grido e afferrò la mano di Yusuf. Gliela tenne fino alla fine. A Yusuf vennero i crampi e le formiche alla mano perché la teneva ferma e immobile per paura che lei si staccasse, ma avrebbe voluto che il film durasse una settimana o magari un mese per continuare a stringere quella manina piccola, bianca e liscia fra le sue dita scure, già un po' avvizzite dalle cassette di pesce. Ma tutti i film finiscono prima o poi. Finì anche questo, e i due ragazzi uscirono sui campi Elisi che era già buio in una di quelle sere fredde, umide e piovose che Parigi regala tanto spesso d'inverno. Passeggiarono avanti e indietro sul marciapiede fingendo di guardare le vetrine. Entrarono da Burger King, un locale di hamburger americani che era molto in voga fra i ragazzi, per un panino con le patatine fritte. E continuarono poi a camminare fino alla grande piazza, la Place de l'Étoile, nella quale vanno a finire i campi Elisi. Yusuf parlava come una mitragliatrice, senza pause. Le raccontava della vita a Marrakech, delle sorelle, del padre ucciso mentre guidava il camion di sabbia, del mercato del pesce e della voglia tremenda di couscous che lo assaliva quando tornava a casa verso mezzogiorno, tra la fame e la nostalgia di casa. Parlava per non dare il tempo a Francin di dire la frase che lui temeva di più, quel «Beh, scusa, ora devo andare», che avrebbe messo fine all'incantesimo. Arrivati alla Place de l'Étoile, girarono a destra su un grande viale, l'Avenue Hoche. Si persero, girovagando fra le stradine trasversali. Sbucarono in un grande giardino pubblico, il Parc de Monceau, a quell'ora buio e un po' inquietante. Era il posto ideale per dare a Francin il pretesto per prendergli di nuovo la mano e per interrompere il suo monologo con uno dei suoi piccoli sorrisi. Ho raccontato una bugia a mio padre. Gli ho detto che sarei uscita con due mie amiche.
Ah sì?
Chiese ingenuo Yusuf. Tuo padre non vuole che tu esca con i ragazzi?
No, no, rise lei. Non vuole che esca con i ragazzi stranieri, specialmente con gli africani. Se scoprisse che oggi sono uscita con te, mi farebbe una faccia così di schiaffi, aggiunse seria. E Yusuf vide davanti agli occhi per un istante il profilo terrorizzante del normanno, grasso e furibondo come quando litigava per il prezzo delle aragoste. Passo dopo passo, con la mano nella mano, con lei che guidava senza che neppure lui se ne accorgesse, arrivarono verso la stazione ferroviaria di Saint-Lazare, vicino a una fermata del metrò. Yusuf sapeva che il momento della separazione era vicinissimo e anche lui si mise improvvisamente zitto, aggrappato a quella mano, pensando disperatamente a una frase brillante, a una cosa bellissima da dirle prima che lei sprofondasse lungo le scale della metropolitana e sparisse dalla sua vita. Si sarebbero rivisti. Aveva fatto bella figura con lei. Aveva detto qualche stupidaggine di troppo che l'aveva disgustata, pensava lui. Doveva dargli un bacio o soltanto stringergli la mano al momento di salutarlo, pensava lei. Stava correndo troppo con quel ragazzo che pure le piaceva moltissimo, o invece doveva dirgli chiaro e tondo quel che pensava, che avrebbe voluto rivederlo ancora e ancora dopo quella domenica. E fino a quando avrebbe potuto tenere nascosto al padre, al terribile normanno, che lei usciva, no, diciamola tutta, che lei si stava innamorando di un arabo. Proprio uno di quegli arabi sporchi, fannulloni, delinquenti, mangiapane a UFO, contro il quale il papà inveiva ogni sera mentre guardava il telegiornale. Avrebbe potuto, lei da sola, convincerlo che Yusuf non era niente di tutto questo e forse neppure gli altri arabi erano poi così male quando li conoscevi. Tutti e due erano talmente concentrati nei loro pensieri, talmente tesi nella preparazione di quel distacco che ogni passo verso la stazione del metrò avvicinava, che quasi non sentirono la voce alle loro spalle.
«E allora, Metek, maiale di un marocchino, ti vuoi fare le ragazze francesi adesso, eh?» Una parte del cervello di Yusuf registrò la frase e inconsciamente la sua mano si strinse più forte attorno a quella di Francin. Metek era un brutto insulto diretto ai nordafricani come lui e non era la prima volta che lo sentiva dire. Ma solo quando avvertì un'altra mano, grossa e brusca, battergli violenta sulle spalle, si voltò e vide da dove veniva la voce. Alle loro spalle, chissà da quanto tempo, stavano a gambe larghe quattro esseri mostruosi, coperti di cuoio scuro, borchie di metallo e sormontati da teste interamente rapate, tranne che per una spazzola di capelli ritti come gli elmetti degli antichi romani che Yusuf aveva visto sui libri di scuola.
Dalle mani gli penzolavano catene. Svastiche, il simbolo della dittatura nazista che come un cancro divorò l'Europa e distrusse milioni di vite mezzo secolo fa, erano cucite sulle loro giacche, dipinte sulle guance e sulla fronte.
«Volevi divertirti oggi, porco africano, e noi ti faremo divertire prima di rimandarti al tuo paese, a letto con le capre».
Una mano enorme, coperta di un guanto di pelle a mezze dita, con borchie sulle nocche, gli si abbatté sul naso e la gola gli si riempì subito di lacrime e di sangue. «Doveva essere un sogno», tentò di convincersi Yusuf, stringendosi il naso rotto. Aveva letto sui giornali e sentito raccontare dagli amici al bar che queste cose accadevano, che sempre più spesso in Europa, in Italia, in Germania, persino nella Francia della Rivoluzione, uomini che si facevano chiamare skinheads, teste rapate, o hooligans, teppisti, o nazi skin, pellacce naziste, pestavano, qualche volta ammazzavano stranieri. Per purificare la razza, dicevano, per liberare la loro nazione da questi forestieri che portavano via il pane. Ma il pane a chi, poi? Non aveva mai visto nessuno di questi picchiatori presentarsi all'alba ai mercati generali per portare le casse di pesce o in comune per farsi dare la scopa e pulire la strada. Non poteva capitare a lui, a Yusuf, che non aveva mai fatto male a nessuno, che non aveva mai rubato un autoradio o un portafoglio e non proprio nel giorno più bello della sua vita. Forse, pensò con un lampo di speranza, forse se gli spiegassi che cosa faccio, chi sono, chi è questa ragazza che non ho portato via a nessuno, ma anzi è lei che mi ha invitato a uscire, forse se mi conoscessero non mi darebbero del porco e del metek, non mi picchierebbero. Fra le lacrime di dolore e di rabbia che gli avevano riempito gli occhi, vide uno dei quattro afferrare proprio Fransen dal di dietro e bloccarle le braccia, sollevandola da terra.
«Fransen!» gridò, e tutti si misero a fargli il verso, ripetendo quel nome. «Fransen, Fransen, povera piccola Fransen!»
«La vuoi la tua Fransen, pezzo di sterco di cammello arabo? Vieni a prenderla!» gli intimò la voce, e Yusuf si fiondò verso la ragazza che cercava di divincolarsi dalla presa per liberarla. Era quello che i suoi tormentatori volevano. Yusuf non vide la gamba tesa apposta da uno e inciampò, cadendo a faccia in avanti, lungo, disteso sul marciapiede. Subito, stivali cominciarono a colpirgli i fianchi. Ogni volta che cercava di ripararsi su un lato, una scarica arrivava sull'altro e lui rotolava per terra, come un barile lungo una discesa. Vedeva le luci dei fari che passavano sulla strada, la Rue de Moscou, via Mosca, noterà poi il rapporto della polizia. Si chiedeva perché nessuno vedesse, nessuno si fermasse, nessuno intervenisse. Da quel ragazzo ingenuo che era, non sapeva che nelle grandi città tutti si fanno gli affari propri e chi lo vedeva picchiato a terra pensava in segreto «Meglio a te che a me, cocco bello».
«Questo ti insegnerà a non toccare le nostre ragazze», ringhiavano le voci dietro gli stivali e le catene di ferro che gli si battevano sui fianchi, frustandolo come un somaro. «Non sono la tua ragazza, imbecille! Io vado con chi mi pare e piace!» strillava Fransen con quanta forza aveva nei polmoni, cercando invano di liberarsi dalla presa. Una donna anziana passò a piedi e gridò «Lasciatelo stare, bastardi! Vergognatevi!»
Ma dovette correre via quando uno dei picchiatori si voltò verso di lei agitando minaccioso la catena. Un'auto suonò il clacson 3-4 volte in segno di disapprovazione o forse di approvazione. Ma la strada era buia, quasi deserta in quella sera fredda e piovosa. I colpi continuavano a cadere, metodici, regolari, e Yusuf si accorse con sorpresa che non sentiva più male. Avvertiva soltanto il sapore del sangue in bocca e dell'acqua della pozzanghera in cui era caduto. Sapeva di fango bagnato, come la terra che avevano buttato dentro la fossa del padre quando lo avevano seppellito a Marrakesh, e che lui, come figlio maschio più grande, aveva dovuto aiutare a scavare. Era un odore che non avrebbe mai dimenticato. Doveva essere, pensò Yusuf prima di perdere i sensi sotto un'altra scarica di sprangate, l'odore della morte. Il commissariato dell'ottavo arrondissement, il quartiere parigino nel quale si trova via Mosca, non si agitò particolarmente per quel pestaggio. Incidenti del genere erano ormai frequenti, come i furti d'auto o i borseggi sul metrò, a Parigi o in ogni altra grande città europea. I gendarmi avevano troppo da fare per aprire indagini, condurre inchieste approfondite, ricercare i colpevoli. Quando l'ospedale della Pitié, l'ospedale della Misericordia, dove avevano portato un fagotto di panni insanguinati che rispondevano al nome di Youssouf Hammoudi, anni 16, nazionalità marocchina, informò la polizia che il ragazzo non era morto. Gli agenti fecero rapporto e dimenticarono in fretta il caso. I giornali, che tutte le mattine mandano i loro cronisti nei commissariati di polizia a vedere che cosa è successo durante la notte, ignorarono il pestaggio di Rue de Moscou. Solo uno, François, diede una piccola notizia, sotto un titolo che suonava come uno sbadiglio. Ancora un nordafricano picchiato dai neonazi. Che barba! Quando Youssouf si svegliò dall'anestesia che gli avevano iniettato per poterlo operare e fermare l'emorragia di sangue che gli aveva invaso il torace, il suo primo pensiero fu per Francin. L'aveva perduta per sempre. Era stato incapace di difenderla e di proteggerla. Nel dormiveglia dell'anestesia gli tornava come un incubo la scena di lei che scalciava stretta nella morsa di uno dei suoi picchiatori. Lei gridava, l'altro rideva e la teneva sollevata da terra come un pollo. Youssouf cercò di muovere un braccio verso di lei e non ci riusciva, come negli incubi. Ma questo non era un incubo. Il braccio era bloccato da una robusta manica di gesso, come una delle gambe, e la testa era immobilizzata. Roteando gli occhi che gli dolevano, cercò di guardarsi e si accorse di essere diventato una mummia bianca di bende. Sul tirante di acciaio che gli teneva alzata la gamba chiusa nel gesso, vide un biglietto lasciato appeso dal cugino Ibrahim, che era venuto a trovarlo alla fine del turno alla Renault, mentre lui dormiva ancora sotto l'effetto dell'anestetico. «Tornerò stasera», c'era scritto in grandi caratteri arabi. «Fai quello che ti dicono i medici e stai tranquillo. Fra un mese sarai più sano di prima. Sia fatta la volontà di Allah». Aveva una sete terribile e, di nuovo sforzando gli occhi, vide una ciotola di plastica, come quelle che si usano per tenere gli avanzi nel frigorifero sul piccolo comodino di ferro, nella corsia dell'ospedale della Misericordia. Aspettò che arrivasse un'infermiera per prendergli la temperatura e le chiese da bere. «Wah!» disse Youssouf, che non riusciva a parlare sotto tutte quelle bende, e lei capì, chissà come, che voleva acqua. «Adesso no, più tardi», rispose quella, e vide gli occhi tra le bende che correvano verso la ciotola di plastica sul comodino. «Lì dentro non c'è acqua», sentenziò. «E allora che cosa c'è?» chiesero gli occhi di Youssouf, che aveva il termometro in bocca e aveva paura di spezzarlo coi denti, perché ci sarebbe mancato anche di inghiottire un po' di vetro nelle sue condizioni. «Non lo so», sbuffò l'infermiera. «L'ha portato una ragazza», aggiunse lei infilandogli il pappagallo, il vaso da notte che si mette ai malati nel letto, sotto il sedere. Per poco Youssouf non inghiottì davvero il termometro. «Che ragazza?» si sforzò di articolare. «Una ragazza bionda, piccolina, mica brutta», rispose l'infermiera, che doveva essere abituata a capire la lingua dei malati. «Ha lasciato anche lei un biglietto per te sopra la ciotola», aggiunse, e con un fare un po' scocciato, come di chi ha decine di pazienti da accudire, afferrò il biglietto. «Vuoi che te lo legga?» «Sì», accennò con la testa Youssouf, ormai incapace di parlare, tra il gonfiore delle botte, il termometro fra i denti e l'emozione che gli chiudeva la gola e gli fece uscire un patetico «fi» dalle labbra. L'infermiera si schiarì la gola, mormorò qualcosa tipo «meno male che non è scritto in arabo», e cominciò a leggere. «Quando ti sveglierai...» «Non si capisce niente, scrive malissimo», si spazientì l'infermiera, provocando subito un implorante dalle labbra di Youssouf. «Questa roba sarà fredda e non la puoi certo ancora mangiare, ma forse sarà rimasto un po' di profumo, anche se l'ho fatto io, che non sono brava. Mi ha aiutato mio padre quando gli ho raccontato tutta la storia». «Non riesco a leggere la firma», disse l'infermiera strizzando gli occhi. Disse Youssouf. «Stai calmo che ti torna il male. Polin... no, 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 no. Filin... no. Fr... ah, sì, ecco. Un bacio, Francin». E con un gesto brusco, l'infermiera gli mise la ciotola sotto il naso avvolto dalle garze. Non c'erano bende, fratture, medicine, sangue e nasi rotti che potessero nascondere quell'odore a Yusuf. Quando l'infermiera sollevò la plastica, l'aroma del couscous lo avvolse come una carezza o come una ninna nanna. Si riaddormentò di colpo, sognando la sua casa a Marrakesh, tutta piena di sole, di grida di bambini e profumo di couscous. Ma in quella casa, ora, c'era anche Francine.
Abbiamo trasmesso
Stranieri come noi, di Vittorio Zucconi. Storie, drammi e avventure di persone come noi, nel mondo di oggi. Edizioni Einaudi Scuola.
Voci Gabriele Giaffreda ed Elena Miranda. Una produzione RVS, Radio Voce della Speranza.